10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo in diretta quest'oggi lunedì 21 dicembre, sono le 9:01, quindi cominciamo con la rassegna stampa di radiazione.info. Come sempre vi ricordo i nostri contatti, quindi il 388-4292-504 se volete scriverci un sms, oppure potete scriverci anche alle nostre pagine Facebook e Twitter o alla mail contaminati@radiazione.info. Detto questo, tra pochissimi minuti iniziamo appunto con le notizie di carattere locale, poi ci sposteremo su quelle nazionali e internazionali e come sempre alle ore 10 ci metteremo in collegamento con un compagno del collettivo Tazebau con il quale condurremo la rubrica internazionale. Questa mattina dedicata nuovamente al tema dell'immigrazione, tema di cui ovviamente costantemente parliamo, soprattutto in riferimento alla guerra, quindi come conseguenza diretta della guerra, e appunto in passato, lo ricorderete, ci eravamo occupati proprio del fenomeno migratorio in Europa e in Australia. Quest'oggi parleremo un po' della manifestazione che si è tenuta in Slovenia sabato, quindi ieri l'altro, contro il reticolato, o meglio contro l'ennesimo reticolato in costruzione anti-migranti, e poi cercheremo un po' di approfondire lo sviluppo appunto del fenomeno migratorio anche in riferimento al nuovo indirizzo che anche la cancelliera Merkel sta dando alla questione dopo i cosiddetti attentati di Parigi. Questo un po' a livello di infarinatura, mentre tra pochissimo, per quanto riguarda la rubrica, la rassegna locale, parleremo di ISEE, quindi di nuovo dell'indicatore della situazione economica equivalente, quindi di quanto in più i cittadini padovani dovranno spendere per tutta una serie di servizi, o meglio anche di diritti, e parleremo anche dello sport, in riferimento poi alla necessità sempre di più di uno sport popolare, dato che ormai le tariffe comunali stanno sforando qualsiasi livello razionale. Quindi diversi argomenti, mentre toccheremo ovviamente nella cronaca nazionale la repressione che si sta vivendo sempre di più anche nella città di Firenze, e in particolar modo in questo caso domani ci metteremo in collegamento con un compagno appunto del CPA di Firenze, con il quale sicuramente ripercorreremo un po' gli ultimi avvenimenti, quindi gli spintoni e le botte di fronte alla regione, quindi al presidio in difesa della sanità pubblica, piuttosto che la repressione nei confronti degli studenti medi che avevano occupato i rispettivi edifici scolastici, quindi che erano stati anche sospesi, l'avrete letto in diverse decine, così come appunto parleremo anche dei tafferugli che sono avvenuti con le cariche della polizia in Piazza Duomo proprio sabato. Quindi insomma tutto un insieme di episodi che nell'arco di una settimana e mezza hanno sicuramente caratterizzato in maniera negativa la città di Firenze, appunto a suon un po' di botte. Quindi considerando anche che oggi si ha l'udienza del cosiddetto processone che vede imputati appunto oltre 80 compagni, domani sicuramente collegandoci direttamente con Firenze riusciremo a fare un po' il punto della situazione. Ora vi lascio appunto a uno stacco musicale e poi partiamo con le notizie locali. Eccoci, sono le 9:08, mi assicuro appunto che si senta l'audio a quanto pare, sì, e cominciamo, come dicevamo, con le notizie di carattere locale. Ci spostiamo infatti a pagina 13 del Mattino di Padova, dove questa mattina si parla appunto di impianti sportivi e quindi dello scatta il caro tariffe. Si parla quindi dei rincari dell'anno nuovo ed ecco perché insomma prima di questo stacco musicale accennavo all'importanza crescente che ormai investe lo sport popolare, considerando che lo sport, diciamo, standard ha dei costi sempre più proibitivi per la maggior parte delle persone. Quindi entro gennaio, si legge, dovrà essere versata la rata con i prezzi aumentati dal comune, le associazioni sono in rivolta e le attività sono a rischio. Quindi è entrato in vigore il nuovo tariffario per l'uso degli impianti sportivi comunali da parte delle associazioni. Tariffario che registra un aumento dei prezzi. La prima rata con i rincari dovrà essere pagata entro gennaio ed è già pronta una levata di scudi da parte delle associazioni sportive, secondo le quali è a rischio lo sport dei ragazzi. Così, se prima il costo di utilizzo delle strutture per gli under 18 era di 1,90 euro all'ora, e per gli over 18 di 4,70, oggi per gli under 15, dato che è cambiato il parametro di riferimento, è di 3,66 all'ora, e per gli over 15 di 21,72. Le società, appunto, di fronte a questo incremento non hanno ancora aumentato i prezzi alle famiglie, prezzi che, lo ricordiamo, vanno dai 250 ai 350 euro all'anno, e sicuramente non sono pochi, ma temono sia solo una questione di tempo. Quindi numerose le strategie per resistere senza colare a picco. C'è chi ci sono società che, insomma, si dividono l'ammontare d'ore e costi alla palestra, ad esempio, di Camin. Quindi abbiamo qui, appunto, la testimonianza di una squadra di volley che dice: dividiamo gli spazi. Una soluzione potrebbe essere un tariffario in base ai servizi, quindi le utenze di un palazzetto non sono la stessa cosa di una palestra, e, appunto, ricorda che le ragazze che praticano pallavolo pagano 280 euro all'anno e la differenza cercano di integrarla con gli sponsor. Un altro rappresentante, appunto, di un'altra società di volley cita il fatto che la situazione economica è molto impegnativa, quindi ci costringono, riguardo appunto alle nuove tariffe comunali, a riversare le spese sugli atleti e quindi sulle famiglie. Dovremo pagare al comune più di 5.000 euro. Dividere gli spazi è comunque un palliativo, non è che si moltiplicano le ore. E poi, insomma, abbiamo un po' le nuove altre affermazioni, quindi il fatto che anche i ragazzi pagano i pullman per andare a giocare, altrimenti non arriverebbero nemmeno a metà campionato. Poi, con i nuovi tariffari, anche pulizie le attività di guardarobiere, diciamo, si pagano a parte. Poi non ci sono, appunto, allenatori che vengono solamente da Padova, ma anche da fuori Padova, e ovviamente anche i rimborsi benzina sono un altro capitolo che si apre a parte. Si legge poi che queste associazioni parleranno con l'assessore, e se il comune non ci viene incontro, poi non lamentiamoci che alle gare ufficiali non ci siano i nostri ragazzini. Questo un po' le varie conclusioni. Ci sono poi le strutture utilizzabili, diciamo che vengono qua elencate in un piccolo focus, quindi un po' tutti i vari le varie palestre, palazzetti, che non sono sicuramente pochi qui a Padova, ma che evidentemente sono sempre più costosi. E in più si legge la scusante, diciamo, dell'assessore, che rispetto all'aumento di queste tariffe si scusa dicendo, o meglio, non è che si scusa, cerca una scusante dicendo che i listini sono fermi da un ventennio, e quindi, insomma, perché non alzarli, evidentemente, si chiederà lui, per poter fare un po' di cassa. Infine c'è una parte, appunto, di cittadini che giustamente chiede più spazio anche ai gruppi padovani, e altre società, che un po' ve lo riassumo perché l'articolo è molto lungo, riferiscono, appunto, che non hanno aumentato le quote associative solo perché hanno la fortuna di avere degli sponsor, perché già diverse famiglie stanno rateizzando le quote. Quindi, appunto, si parla di famiglie che già rateizzano 350 euro all'anno, figuriamoci, appunto, se gli vengono chiesti ulteriormente altri soldi. Infine un altro esponente di una società sportiva dice: siamo spaventati, abbiamo cominciato a fare i conti per la prima rata, quella prevista a gennaio, la seconda invece dovrebbe essere a giugno, ma qui si parla di 4-5 mila euro in più degli altri anni, decisamente troppo. All'ultimo incontro di qualche settimana fa Rampazzo ci ha detto che le tariffe messe nero su bianco sono quelle massime. Quindi qual è il criterio per il minimo e per il massimo? In ogni caso ci è stato dichiarato solo a parole, e chiediamo chiarezza al riguardo. Quindi, come dire, questo un po' In sintesi, ciò che sta avvenendo, quindi rincari per l'anno nuovo, come sempre molto fumosi, ma si parla, come leggevamo, di cifre che vanno, diciamo, a più zeri, purtroppo, ed è qui che evidentemente anche lo sport popolare, come noi lo conosciamo anche qua in quartiere Caduti della Resistenza, con anche l'associazione sportiva dilettantistica di Quadrato Meticcio, viene ad avere la sua valenza, perché se si pagano appunto 5 euro al mese per poter far praticare dello sport ai propri figli, decisamente la musica cambia rispetto ai 350 euro chiesti annualmente da altre società. Sicuramente i costi ci sono, ma iniziano ad essere costi, come leggevamo, sempre più alti, e quindi anche qui, rispetto ad esempio al campo da calcio di via Dottesio, vedremo un po' a gennaio che cosa succederà rispetto al tariffario di ore, perché sicuramente ci stanno le spese per la luce, ci stanno le spese per il falcio dell'erba, ci stanno diverse altre piccole spese per l'acqua e quant'altro, ma sicuramente non tali da legittimare, insomma, delle cifre a più zeri, come dicevamo. Quindi, come dire, di fronte a queste cifre, sicuramente lo sport popolare viene ad avere una valenza, verrà ad avere una valenza sempre più alta, dato che probabilmente sempre più famiglie non potranno permettersi di mandare i propri figli a giocare in società che purtroppo sono costrette a chiedere delle quote, insomma, sempre più alte. Detto questo, un piccolo stacco musicale, perché poi a tal proposito andremo nuovamente a parlare di ISE, quindi dell'indicatore della situazione economica equivalente, dato che sempre qui a pagina 13 del Mattino di Padova c'è un articolo che recita: cambia l'ISE, per l'asilo si paga di meno, ma andremo a capire anche il perché questo titolo non è molto azzeccato.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Sono intorno a me, ma non parlano con me. serio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fanno cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano, mani che poi firmano petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli, quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che comprano class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica, che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che dà loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera.
Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono.
Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Ed eccoci, sono le 9:21 minuti qui in diretta su radiazione.info per la rassegna stampa di oggi, lunedì 21 dicembre, per l'appunto collegandoci dalla tematica prima trattata dei rincari degli impianti sportivi, sembra quasi che qui il Mattino di Padova a pagina 13 voglia anche invece mettere un articoletto a fianco, come a dire ok, aumenta il costo dello sport ma diminuisce il costo dell'asilo nido, e quindi qui a pagina 13 dice appunto cambia l'ISE per l'asilo si paga di meno, questo il titolo dell'articolo, quindi ci si chiede asili nido meno cari per i padovani a partire dal prossimo anno scolastico solo per un terzo di loro, quindi oggi il Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare il regolamento sull'adeguamento alle nuove normative ISE, approvate già in giunta la scorsa settimana, che prevede la riduzione da 10 a 9 fasce di reddito e l'adeguamento alle scuole di infanzia. Quindi l'ultima fascia da circa 26.000 euro passerà a 40.000, mentre la prima arriverà fino a 6.000 euro anziché fino a 5.165. La seconda avrà come limite 8.500 euro e non 7.700 e via via tutte le altre. Questo in sostanza si legge significa che 2/3 dei padovani pagheranno una retta inferiore, seppur di pochissimo, ossia quelli che rientrano nelle fasce più basse, mentre chi paga una retta più alta subirà un ulteriore aumento. In media dovrebbe esserci un risparmio del 2,5% per le famiglie, anche se in alcuni casi si tratta di pochi euro al mese. Ma a risentirne saranno quelle che attualmente già pagano il massimo della retta prevista. Oggi chi rientra nella prima fascia, quindi da 0 a 5.165, paga 97 euro al mese, mentre chi fa parte dell'ultima fascia arriva a pagarne 463. La modifica, oltre che come adeguamento alle normative nazionali, nasce anche dal fatto che si è registrata una diminuzione delle iscrizioni nella fascia intermedia, mentre sembrano più o meno invariate quelle di fascia bassa e molto alta. Considerando che le famiglie che appartengono alla fascia più bassa hanno una spesa che si aggira intorno ai 100 euro mensili, mentre le famiglie di fascia massima arriva a sfiorare i 500 euro, questi ultimi potrebbero insorgere. Il regolamento prevede anche che dal 2016 si possano iscrivere i neonati agli asili nido dal 1 settembre al 30 novembre, anziché già dall'11 aprile al 30 novembre. Come dire, questo articolo un po' ci dà tutta una serie di dati praticamente numerici e ci dice che chi attualmente paga quasi 500 euro, se si vedrà la retta alzare, mentre chi paga poco rimarrà invariato o pagherà meno, si incazzerà, ma come dire, non è di certo il tipo di guerra che ci compete, perché in poche parole questo articolo non ricorda assolutamente il fatto che se attualmente chi ha un ISE tra 0 e 6.000 euro paga oltre 90 euro di retta appunto per un mese per il proprio figlio all'asilo nido, e sfido chiunque abbia un ISE del genere a cazzare fuori 90 euro al mese, ecco, non ci si ricorda il fatto che fino al 2009 invece questa quota era pari a zero. Quindi nel 2009, lo ricordo appunto bene per esperienza personale, chi aveva un ISE compreso appunto tra 0 e 6.000 euro, quindi situazioni comunque di indigenza di fatto o comunque di scarsissime possibilità, ecco, non pagava assolutamente nulla, come è giusto che sia d'altronde, mentre proprio a gennaio di quell'anno, quindi nel passaggio tra il 2009 e il 2010, il comune, comunque all'epoca amministrato dal centro-sinistra, lo ricordiamo, praticamente cambiò le carte in tavola proprio durante il gioco, quindi non a inizio anno ma a metà dell'anno, alzando questa retta da 0 a 50 euro, e 50 euro appunto per chi ha un ISE del genere non sono assolutamente pochi. L'anno successivo fece un passo in più il nostro amico anche Ivo Rossi, ovvero passò la retta appunto per le famiglie da 0 a 6.000 euro annui da 50 euro a 90, quindi non solo non ci fu più la gratuità di un servizio per famiglie appunto bisognose, ma queste passarono appunto dal non pagare nulla a pagare 50 euro a metà anno a pagare, no, a dover pagare 90 euro a fine anno. E quindi, che come dire, esca questo articolo sul Mattino che dice che per l'asilo si paga meno, insomma, è abbastanza fuorviante. Nel frattempo è vero che le fasce più alte di reddito subiscono degli aumenti, ma questi riguardano anche le fasce intermedie. L'articolista qui si chiede anche come mai se c'è stato questo calo delle iscrizioni. Beh, innanzitutto nascono sempre meno bambini, per prima cosa. In secondo luogo, le famiglie appunto, per così dire, di fascia intermedia si ritrovano a fare i conti in tasca, e di conseguenza magari preferiscono affidare il proprio figlio ai nonni, ad esempio, per risparmiare appunto sul costo della retta. E nel frattempo appunto le iscrizioni non calano per chi ha un reddito piuttosto alto, perché evidentemente si tratta di persone che possono permettersi la retta all'asilo. Certo che se si aumenta esponenzialmente la retta a coloro che hanno un reddito diciamo relativamente alto, questi probabilmente abbandoneranno l'asilo pubblico e privilegeranno l'asilo privato, perché se attualmente pagano quasi 500 euro, il costo non è tanto differente dal pagare 550 oppure 600 in un asilo privato, dove invece il bambino viene tenuto per molte più ore, certamente con una qualità del servizio, lo so per esperienza personale, molto più bassa che nel pubblico. Però di questi tempi appunto la gente si fa prevalentemente i conti in tasca su i soldi e sul tempo, quindi non tanto sulla qualità dei servizi. Ecco, giusto per mettere un po' i puntini sulle i rispetto a questo articolo, che potrebbe dire adesso si pagherà di meno, ma non è assolutamente così per tutti. Se si pagherà di meno per alcune fasce, si tratta veramente di 3 o 4 euro, se andate appunto a leggervi meglio le tariffe sul sito di PadovaNet, e insomma di fatto altre fasce hanno abbondantemente pagato di più appunto dal 2009 in poi. ci arriva anche un sms al nostro numero dove appunto un'ascoltatrice ci dice: ricordo che ora in quei casi, quindi appunto quelli compresi tra 0 e 6.000 euro quanto ad ISE, quindi a indicatore della situazione economica equivalente, sei posto automaticamente sotto indagine degli assistenti sociali, e questo appunto è sicuramente vero, oltre al fatto che è altrettanto vero che per quanto riguarda ad esempio il diritto allo studio, se appunto hai un ISE molto basso, a differenza degli anni scorsi in cui quasi automaticamente avevi diritto alla borsa di studio, ovviamente sia per reddito che per cosiddetto merito, quindi per aver fatto, sostenuto tutta una serie di esami e quindi ottenuto i relativi crediti, ecco che invece quest'anno, se hai un ISE del genere, ti dicono no, questo non è possibile, non puoi essere uno studente autonomo, quindi ci devi portare anche l'ISE dei tuoi genitori, anche se magari vivi fuori casa da svariati anni.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Vecchi solai e ciminiere, lavatoi al decimo piano, fumo che sale in paradiso e gli angeli cadono giù. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il mancetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso t'infanga. Una mansarda in via Condotti, mochette, plafon, cassettoni, giovani artisti e vecchie tardone si realizzano nel nobile bridge. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il francetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Giovane bello, divo e poeta, con un principio di intossicazione aziendale, fatturato lordo, la classifica che sale, il resto lo trova nei. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il francetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Castoro Visone, il conte dell'acqua, salmone, caviale, champagne, la grande soubrette, Brigitte Lacagne, coperta di cincillà. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il francetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il francetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga.
Move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
Ed eccoci, sono le 9.33, continuiamo con le notizie di cronaca locale, spostandoci a pagina 15 del Mattino di Padova, e si legge appunto relativamente alla cosiddetta emergenza freddo di cui ci eravamo già occupati la settimana scorsa, che i clochard sono in strada e le strutture invece hanno i letti vuoti. Ricorderete forse che appunto la scorsa settimana avevamo parlato del dimezzamento dei fondi destinati appunto all'emergenza freddo, quindi a tutti quei progetti che qui a Padova ormai da diverse decine d'anni sono istituiti appunto a favore dei senza tetto, quindi parliamo dell'unità di strada piuttosto che dei posti letto nelle diverse strutture, piuttosto che la distribuzione delle coperte e dei viveri da parte delle associazioni che attivano in questo servizio. E per l'appunto la scorsa settimana avevamo visto come attualmente il comune abbia appena tagliato di oltre la metà i fondi destinati a queste persone. Quindi si è arrivati a 62.000 euro stanziati, mentre prima erano praticamente il doppio. A pagina 15 appunto del Mattino di Padova vediamo come solo 15 siano i posti occupati sui 41 disponibili. Quindi clochard in strada e strutture con letti vuoti, questo il titolo dell'articolo, e a Padova fa freddo e in strada ci sono ancora troppe persone che dormono. Nonostante sia partito il piano previsto dal comune per i senza tetto, ancora in tanti passano la notte sotto i portici della Città del Santo, alla ricerca di un po' di calore e senza che nessuno si occupi di loro. Qui appunto abbiamo poi le interrogazioni, diciamo, degli esponenti del PD che un po' si tirano fuori, diciamo, da queste responsabilità e che appunto interrogheranno sul tema il neo assessore al sociale Vera Sodero, e affermano appunto che dalle segnalazioni che si hanno su 41 letti disponibili in strutture convenzionate e un numero di richieste certamente superiore che andrà aumentando esponenzialmente, sono occupati solo 15 posti, ovvero al netto del lavoro straordinario che fanno altri enti e associazioni, pur con mezzi minori, si permette appunto a 26 persone di notte, donne e uomini, di dormire sui cartoni sotto i marciapiedi, mentre potrebbero avere alcune ore di conforto. In realtà i numeri sono superiori, questo l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, perché se l'anno scorso si parlava di 350 senza tetto che vivevano per strada, ad oggi 2015 sono invece oltre 500. E alcuni di loro spesso non vengono accolti dalle strutture anche per problemi di burocrazia, magari non sono residenti o non sono comunitari o perché il documento è scaduto, quindi ci sono molte cause che, come dire, fanno sì che queste persone non vengano poi accolte nelle strutture. E poi qui, vabbè, alla fine di questo articolo abbiamo l'auspicio, insomma, degli esponenti del PD che ancora una volta dicono, insomma, che serve un accordo tra comuni. È un po' quando per magari motivi lavorativi vado a un certo tipo di convegno sul sociale e un po' tutti i vari assessori, un po' tutti i vari professoroni che si alternano a parlare ai microfoni dicono sempre: dobbiamo fare rete, serve la rete, serve la sinergia tra i comuni, le ASL, Tizio, Caio e Sempronio. Poi, insomma, questa parola della rete, di il fare rete, penso che ormai la sento da diversi anni, non si è ancora ben capito, o meglio non sanno nemmeno loro che cosa intendano fare, visto che poi i soldi non li cacciano fuori.
Voglio avere gli occhi di Paul Newman, le labbra Rocky Horror, i capelli Lenny Kravitz, i muscoli di Batman, la voce di Sinatra, i soldi di Zidane, Ferrari nel garage. Voglio andare alle feste di Briatore, beccare le terine, lasciare le veline. Voglio essere come più di Dio, non l'ho deciso io, non l'hai deciso tu, l'ha detto la TV. Voglio la mia foto su Novella, 2000 su Eva 3000, voglio un'intervista, stare in bella vista, fare il conduttore, il governatore, forse il retore, no l'imperatore. Voglio andare al Grande Fratello, serata in discoteca, la mia foto nella teca, voglio essere come più di Buddha, che niente più mi sfoga, non l'hai deciso tu, l'ha detto la TV. Sì, sì, sì.
pagare i penali.
Voglio fare il capo dello Stato, del Vaticanato, con la croce e con la spada. Voglio essere come più di lui, ma questo non si può. Se ti avvicini un po', lo spegnere ti po, 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 po. Sì, sì, sì.
Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Ed eccoci, sono le 9:41 minuti, quindi terminando la cronaca locale, come dicevamo ci spostiamo su quella nazionale e in particolare sulla città di Firenze, come dicevo all'inizio della trasmissione, che in questa ultima settimana e mezzo è stata sicuramente teatro di un'escalation repressiva, quindi... Dicevamo, abbiamo avuto il caso degli studenti che sicuramente sono stati vessati con le minacce appunto di espulsione dalla scuola, e si parla appunto di diverse decine di studenti dopo che questi appunto si sono resi protagonisti delle occupazioni dei propri edifici scolastici contro la buona scuola e con tutta una serie di iniziative sicuramente ammirevoli. E poi abbiamo avuto il caso anche degli spintoni al presidio in difesa della sanità pubblica. Questa mattina appunto c'è un'udienza in cui c'è la richiesta delle condanne per quanto riguarda il cosiddetto processone, di cui comunque domani in rassegna andremo a parlare proprio con un compagno del CPA di Firenze. E difatti ultima escalation invece targata a sabato 19 dicembre, la polizia ha caricato in piazza Duomo. Quindi in questo articolo appunto pubblicato su Firenze dal Basso si legge che il popolo della lotta per la casa, i tantissimi studenti, giovani e meno giovani, italiani e migranti, sabato hanno portato la voce e la protesta di chi subisce quotidianamente gli effetti della crisi economica direttamente in piazza Duomo. Prima i poveri, la parola d'ordine della manifestazione. I soldi pubblici quindi ci sono sempre per salvare le banche, per le grandi opere inutili come la TAV e l'Expo, per le spese militari, per favori costruttori e cooperative amiche, eppure non ci sono mai quando si tratta di garantire casa, reddito e dignità a chi vive in difficoltà economica. Quindi chiara anche la contrapposizione al prima gli italiani sostenuto dalla destra neofascista con lo scopo di scaricare sui migranti le responsabilità della crisi e dell'impoverimento diffuso. E proprio agli sciacalli di Fratelli d'Italia sabato la questura di Firenze aveva consegnato il centro storico per una patetica e malriuscita passerella elettorale. Cariche quindi della polizia e scontri quando la manifestazione invece ha mosso i primi passi all'angolo della piazza, praticando appunto il diritto di manifestare di quel pezzo di città che chi governa vuole invisibile e zitto. Ci sono stati appunto diversi feriti, si legge, a causa delle manganellate, in particolare un uomo che, dopo essere stato colpito alla testa mentre era a terra, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso, appunto tra l'indignazione dei passanti. Nonostante appunto l'aggressione violenta della polizia, il presidio si è ricompattato e ha sfilato nelle vie del centro al grido di Firenze libera, e il corteo poi si è concluso in piazza Annigoni, dove i diversi soggetti protagonisti della piazza hanno ripreso parola, quindi anche rivendicando, diciamo, la legittimità delle lotte a far sentire la propria voce in un centro città che si vuole sicuramente ridurre a vetrine e shopping, e invece rilanciando una nuova stagione di lotte sociali. Questo comunicato poi si conclude, insomma, di fronte alla provocazione fascista e al tentativo della questura di restringere al minimo l'agibilità dei movimenti. La Firenze invece delle lotte sociali ha dimostrato di non volersi far mettere all'angolo, e l'isteria repressiva che si sta facendo avanti in città rende sicuramente la cifra delle difficoltà a cui le lotte stanno costringendo il governo della città. Nessun passo indietro quindi da parte di quella parte appunto della città che lotta, ma anche una comune determinazione a non rinunciare a fare un passo in avanti. Quindi, come dire, una situazione, viene da dire, sicuramente particolarmente tesa, segno però anche che le lotte vanno avanti e proseguono, e in fin dei conti, se vengono così represse, significa anche che stanno andando nella direzione giusta. E come dire, considerando un po' questi eventi e il corso del cosiddetto processone questa mattina, come dicevo, ci sarà occasione domani di metterci in collegamento appunto direttamente da Firenze per farci aggiornare in merito appunto in maniera un po' più dettagliata, sentendo appunto la voce diretta appunto dei protagonisti delle lotte.
Dura mesi, cambia ogni realtà in funzione di una tesi. La notte illumina le menti assecondate, perché dopo due bicchieri credo che sia sempre estate. L'inverno è un inferno in cui cambia solo il clima, o forse avvolgendomi è lui che mi consuma. Tra battiti tali e fragori d'aeroplani cerco le
Nuovi spazi dove... Radiazione.
E rieccoci, sono le 9:50 minuti e ci spostiamo sul sito dell'ANSA, dove apprendiamo appunto da un articolo pubblicato questa notte, comunque come già un po' si diceva nei TG anche di ieri sera, che chiude il primo OPG, quindi l'ospedale psichiatrico giudiziario, dopo la riforma del 2012. Quindi si tratta di quello di Secondigliano in Campania, ci sono invece ritardi per gli altri 5. La legge appunto è del 2012, lo ricorderete, ne avevamo anche parlato nel corso di diverse puntate, e segna quella che viene un po' definita a livello mediatico una rivoluzione nel trattamento penitenziario dei detenuti affetti da malattia mentale, prevedendo la chiusura dei vecchi ospedali giudiziari e la loro sostituzione con le REMS, quindi residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria. Quindi a distanza di quasi 4 anni dalla svolta legislativa, di fatto gli OPG italiani hanno continuato, per così dire, ad ospitare, ovviamente virgolettato, i carcerati, perché le regioni appunto che avrebbero dovuto realizzare i nuovi centri sono in ritardo coi tempi. Dopo lungaggini burocratiche e poi resistenze politiche, le cose appunto stanno per sbloccarsi a quanto pare, e oggi chiude i battenti definitivamente il primo ospedale psichiatrico giudiziario italiano, che appunto dicevamo è quello di Secondigliano in Campania. Gli ultimi detenuti ricoverati verranno trasferiti nell'ultima residenza sanitaria costruita dalla regione a San Nicola di Baronia, e gli enti locali hanno ricevuto circa 50 milioni di euro per edificare e organizzare i nuovi centri, che per legge non possono ospitare più di 20 persone. In Italia al momento ce ne sono 22, quindi un numero insufficiente ad assorbire i 689 detenuti con problemi psichici, ospiti appunto degli OPG, o meglio incarcerati direi io, negli OPG alla data del 1° aprile di quest'anno, giorno in cui formalmente i cosiddetti manicomi giudiziari hanno smesso di esistere, non potendo più accogliere nuove persone e gli eventuali condannati o destinatari di misure cautelari. I detenuti appunto ricollocati nelle REMS sono circa 455, restano ancora ricoverate negli OPG in attesa del completamento dei centri 167 persone. E poi qui in questo articolo abbiamo un po' la differenza di regioni, quindi tra le regioni considerate virtuose, le prime quindi a dotarsi di REMS in Italia, spiccano l'Emilia Romagna, la Sicilia e il Lazio, fanalino di coda al Veneto, che è stato commissariato per la realizzazione dei programmi di attuazione della legge, e ora diffidato a costruire le strutture pena il peso dei costi sulle casse dell'ente locale. Qui appunto poi abbiamo i vari magistrati, insomma, che dicono un po' la loro, e in ambienti giudiziari, conclude questo articolo, si vedono invece più le ombre che le luci di una riforma che non ha tenuto conto della realtà. Ora ci troviamo a dover gestire anche casi di detenuti ritenuti pericolosi che non possiamo mandare in carcere e neppure nelle REMS perché sono sature. Questo appunto l'opinione, diciamo, di alcuni magistrati. Certo che la questione invece è che gli OPG, come già denunciato da molti compagni e come denunciato anche nel corteo che avevamo seguito appunto ai nostri microfoni a Reggio Emilia, gli OPG ovviamente si rivelano una delle tante formule di lager contemporanei. Chi viene detenuto appunto in OPG di fatto non sa quando esce, perché la misura è via via applicabile ogni 6 mesi, quindi di fatto anche se entri con una determinata condanna puoi rimanerci a vita se la relazione che ti fanno continua ad essere negativa. E ovviamente sono posti in cui viene fatto larghissimo uso di psicofarmaci, quindi mi domando anche come possano le varie equip di cosiddetti specialisti riuscire a fare le loro relazioni se le persone sono intontite completamente da questi farmaci. E comunque per quanto riguarda la costituzione delle REMS, l'unica cosa che si sa per certa è che questi detenuti non saranno più sorvegliati dai secondini veri e propri, ma saranno sorvegliati appunto da medici e infermieri. Quindi sembra un po' che semplicemente le strutture abbiano un po' cambiato nome e che magari siano solamente lievemente più presentabili a un livello, diciamo, igienico-sanitario. E allora tra pochissimi minuti ci mettiamo in collegamento con un compagno del collettivo Tazebao per la rubrica internazionale che, come dicevo, quest'oggi è dedicata al tema dell'immigrazione, quindi il compagno appunto ci farà un po' un piccolo report della manifestazione a cui è andato in Slovenia ieri l'altro contro appunto l'ennesimo reticolato anti-migranti, e cercheremo un po' di fare il punto della situazione del fenomeno migratorio, come sappiamo, diretta conseguenza della guerra. Quindi tra 3 minuti e mezzo ci mettiamo in collegamento con lui. Intanto buon ascolto per il prossimo pezzo.
Io ero paziente, ero concentrato sui dettagli e salvavo la mia vita. Come cane di paglia e la sua storia antica, una spirale a girare tra il mio senso di colpa universale e tu che mi confondi le idee che voglio chiare. Ora lascio andarmi fuori, lascio tutto fuori, la tranquillità dei ruoli, la via lattea degli errori. Quando cresci insieme capita di essere crudele e ferire le persone a cui vuoi bene, e va bene, vedi come viene l'adattamento, non del tempo per andare al passo del più lento. Per me è stato sul serio, ti volevo, non chiedevo altro che di essere dov'ero. Ora sono il pazzo che me, lo spietato con me. Se fossi più sicuro di me, non andrei a sanguinare la mia bocca, una mattanza su un pugno di ragazzi pazzi di speranza. Non è un addio, sei un fratello che ti vuole bene, quello sono io. Un nuovo giorno nasce, blu come la sorte. Io inseguo i miei fantasmi e ti abbraccerò 2 volte. Uno è per l'amore, uno per la forza. Perderò la strada e troverò la mia salvezza. Staccarsi non è facile per niente, ma va bene. Il mondo sconosciuto, il mondo che mi appartiene. L'importante è non dimenticarsi nella notte. Conosco l'abbandono, la morte di un amante. Ogni volta è una violenza, e ogni volta che saprò di te farò i conti anche con la mia esistenza. Dimentico di tutto il tuo male, spingo ancora come un'onda nel mare. E così sono, un uomo ancora intero, sono come un vecente volo, nel sonno mi divoro. Ora so, ripartirò, sento dentro la pace che calma, e più nessuna voce che parla. Ferito, questo almeno l'ho capito, se non va può anche andare, ma non all'infinito. Ritorno nel livello più basso, da solo mi addormento, nell'ottavo piano di un palazzo. La rabbia la conosco, ma vola via presto, dovrei almeno soffrire per alzarmi, ma non soffro. Ora sono il pazzo che me, lo spietato con me. Se fossi più sicuro di me, non andrei a sanguinare la mia bocca, una mattanza su un pugno di ragazzi pazzi di speranza.
Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Salti parla su tutte le bande, sul cielo rovesciato della Serbia, la terra urla ferma la guerra, c'è chi l'ha preparata ogni giorno fino a qui al non ritorno a 30 miglia di mare, e il mio nome è senza nazione, l'ora più importante, se viene sarò il disertore, il sabotatore, quale strada mi risparmia dalla scelta infame di votarmi all'assassino migliore, tra gli assalti parla.
Ed eccoci allora, siamo in diretta come preannunciato, sono le 10 e quindi iniziamo con la rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebao. Ciao e grazie per il collegamento.
Ciao, ciao a tutti.
Ecco, stavamo appunto introducendo agli ascoltatori il fatto che anche quest'oggi riprendiamo un po' la tematica dell'immigrazione come diretta conseguenza della guerra. Ci piacerebbe appunto anche fare il punto della situazione anche in riferimento un po' anche a un nuovo indirizzo, diciamo, politico in corso, ad esempio da parte della Germania relativamente alla gestione del fenomeno migratorio o meglio alla sua repressione. Io però ti chiederei prima se per gli ascoltatori potresti fare un po' un piccolo resoconto della manifestazione a cui sei andato sabato, quindi ieri l'altro, in Slovenia contro l'ennesimo reticolato contro chi cerca di fuggire dalla guerra, appunto.
Sì, la manifestazione si è svolta sabato, circa 500 persone che sì, hanno manifestato in due località differenti, entrando dentro e in sostanza sì, arrivando, per così dire, insomma, a contatto, nel senso nelle immediate vicinanze, nei pressi, insomma, proprio di questa barriera di filo spinato che il governo sloveno ha voluto dispiegare lungo l'Istria, praticamente tagliando l'Istria in due, l'Istria slovena e l'Istria croata. Ma la manifestazione era un po' sì, gestita da ambienti intellettuali e sì, quella che viene definita società civile, con slovena e croata. E poi sì, c'erano anche alcuni settori militanti di antiesisti sloveni e croati e qualcuno anche tagliato il reticolato e poi ci sono stati due fermi di polizia e, purtroppo sì, devo rilevare anche perché c'ero, insomma, nel senso per testimonianza diretta, che non si era tanto organizzati, se no si riusciva anche ad evitare questi fermi. Purtroppo c'è stato un po' di spontaneismo così che ha agevolato l'azione delle forze dell'ordine e ha praticamente portato all'arresto a un fermo di polizia per due compagni. E questo dispiace perché, insomma, per adesso la manifestazione non era neanche andata tanto male, insomma, perché ci sono stati anche questi danneggiamenti del filo spinato, quindi una cosa positiva. Poi perché, insomma, sì, comunque c'era gente, la piazza era viva e la gente non era moltissima, anche perché sì, non era una manifestazione proprio istituzionale delle istriana, dei comuni istriani che comunque si oppongono al filo spinato, è una manifestazione un po' più, diciamo così, di movimento, eccolo, anche se ripeto, a capeggiarla c'erano intellettuali, persone così, e si sa che la maggioranza delle persone in Istria è contraria a questo filo spinato, insomma questa mossa del governo sloveno è piuttosto impopolare nella regione, ma il malcontento è stato affidato più ai canali istituzionali dei sindaci che alla mobilitazione, ecco, per quanto riguarda la gente del posto, proprio in senso più largo, nel senso la gente dei paesi, ecco, un po' così, questo per dare anche un quadro della situazione più ampia, ecco, in Istria rispetto a questo ennesimo scempio che in sostanza mette in luce qual è la grande città europea che tutti celebrano a livello culturale e mediatico, qual è l'Europa di oggi che doveva essere l'Europa lì dai muri dopo la caduta del muro di Berlino, così la propaganda occidentalista aveva riempito un po' le sue biancasse negli ultimi decenni, e poi ci ritroviamo con sempre più muri, con fili spinati che attraversano l'Europa, barriere di polizia, esercito dispiegato, e quindi insomma è chiaro che in questa situazione, insomma, altro che muro di Berlino, ci troviamo di fronte a una militarizzazione totale, a una dinamiche di guerra che insomma arrivano fino nelle nostre città o nelle immediate periferie, nelle campagne. Se pensiamo che il filo spinato dispiegato in Slovenia è il tipico filo spinato israeliano, quello con le lamette che taglia moltissimo, insomma capiamo come la guerra ci arriva molto molto vicino, insomma.
Sì, assolutamente. Tra l'altro non si è nemmeno parlato moltissimo a livello mediatico di questa nuova barriera di reticolato spinato tra Slovenia e Croazia, quanto invece si era parlato ad esempio del muro in Ungheria. Quindi segno anche che evidentemente anche a livello mediatico un po' la comunicazione cambia, così come cambia, accennavamo anche prima all'inizio della trasmissione, un po' l'indirizzo anche che viene dato dai paesi imperialisti relativamente alla gestione del fenomeno migratorio, perché anche negli scorsi mesi, collegandoci proprio con te, avevamo notato come la Merkel si ponesse quasi come Madre Teresa di Calcutta, dicendo che la Germania avrebbe accolto i profughi siriani e quant'altro. All'epoca avevamo anche parlato del fatto che queste dichiarazioni davano ovviamente spazio ad accogliere i profughi siriani comunque con un alto grado di scolarizzazione, quindi comunque anche per sfruttare meglio del personale qualificato in ultima analisi. E adesso, dopo comunque gli attentati di Parigi, anche la comunicazione e ovviamente le azioni della Germania sono assolutamente cambiate, se pensiamo comunque all'invio dei militari anche tedeschi, e se pensiamo poi al fatto che attualmente la Merkel non si sta più ponendo come voce di un paese che vuole accogliere, anzi, e all'interno poi della Germania stessa sono ormai all'ordine del giorno i continui attacchi da parte di gruppi neonazisti che danno fuoco appunto ai centri che ospitano gli immigrati, come si legge poi oggi su l'Internazionale a pagina 24, e questi gruppi sono insomma assolutamente coperti. Quindi ti chiederei anche come possiamo un po' analizzare questo cambio di registro piuttosto repentino.
Probabilmente la Germania ha avuto anche quello che voleva, nel senso che una parte anche piuttosto consistente dei profughi che premevano sul confine ungherese è stata dislocata lì ha incamerato così una quota di immigrati che possono costituire un esercito industriale di riserva di tutto rispetto, nel senso che la stessa Merkel ha invitato ad esempio la Volkswagen ad assumerli, nel senso c'è stata proprio una regia in questo senso, cioè far arrivare una quota di profughi che possano essere utili a esigenze interne a livello capitalistico, a livello di produzione, abbassando il salario, nel senso che essendo forza lavoro anche abbastanza qualificata, che però per le condizioni disperate che vive è portata ad accettare salari più bassi, e questo è un beneficio per l'industria e in generale per il capitalismo tedesco. Contemporaneamente, ad esempio, la Germania ha espulso molti balcanici, anche richiedenti asilo, approfittando del fatto che in quei paesi, secondo i dettami occidentali, vi è ormai democrazia e non c'è guerra, quindi insomma le richieste d'asilo possono venire bocciate, anche perché questi balcanici erano meno preparati a livello di formazione professionale e poi non accettavano condizioni di lavoro molto basse. Quindi c'è stato un cambio da questo punto di vista. Poi quello che ha fatto diciamo la differenza è sicuramente il fatto che quel rimbalzo della guerra imperialista che è accaduto a Parigi a novembre, che ha diciamo messo in guardia i governi imperialisti europei sulla necessità della blindatura delle frontiere anche a scopo di controllo interno, anche a scopo di egemonia interna per dominare diciamo le masse europee con tutta la paranoia securitaria e alla fin fine guerra fondaia. E quindi adesso la linea politica che sta portando avanti la Germania è quella della dislocazione dei profughi fuori dall'Europa, quindi finanziamenti alla Turchia di Erdogan, soprattutto perché gestisca il flusso, quei 3 miliardi che sono recentemente arrivati alla Turchia, e poi blindatura delle frontiere con l'aumento dei poteri di Frontex, quindi principalmente.
Sì, tra l'altro può essere anche che la Merkel, come dire, si sia fatta un po' i suoi conti, perché di fatto al congresso, diciamo, dei cristiano-democratici a Karlsruhe era stata, diciamo, messa in discussione proprio lo scorso 14 dicembre, poi però è stata riconfermata alla guida del partito. E appunto sulla questione proprio dei profughi la cancelliera aveva subito insomma gli attacchi più feroci all'interno della CDU e dagli alleati bavaresi della CSU, quindi come dire sono state delle polemiche forse a cui lei in un certo senso ha anche risposto di fatto aumentando anche il livello di, come dire, di allerta nei confronti della guerra e della repressione poi all'interno del paese. E tra l'altro anche rispetto al fatto che, come preannunciavo un po' agli ascoltatori, quest'oggi stiamo parlando per l'appunto di immigrazione, perché comunque gli avvenimenti si susseguono, come diciamo tante volte, a una velocità sempre maggiore. Di immigrazione ne avevamo già parlato, ma proprio in questa fase tutta una serie di aspetti stanno cambiando. Quindi la scorsa estate, ad esempio, avevamo parlato anche degli accordi che erano stati firmati dai paesi dell'Unione Europea proprio per la ripartizione di soli 40.000 immigrati in 2 anni. Avevamo discusso anche sui criteri di regolarizzazione dello status.
Non ti sento più.
Pronto? Mi senti?
Non ti sento più.
Pronto? Pronto, mi senti?
Non ti sento più.
Provo a cambiare microfono, mi senti?
Pronto?
Pronto? Provo a interrompere la telefonata e la ripartiamo, un attimo solo.
Sì, non ti sento più.
E cerchiamo allora di rimetterci in collegamento col compagno per la rubrica internazionale. Un attimo di pazienza, speriamo in bene.
Alla mia età sono già uomo, nel mio cuore c'è rancore, non perdono. Nel mio cuore non dimentico chi sono, chi è il buono, chi è il cattivo. Io resisto e sopravvivo, la pace in questa terra è solo un sogno che hanno ucciso. Lo porto inciso come il segno della logica del piombo, il rombo.
Ok, allora siamo di nuovo in diretta, sono le 10 e 15 minuti, mi senti adesso?
Sì, sì.
Ok, niente, stavo appunto solo dicendo che ritorniamo a parlare di immigrazione perché ne abbiamo già parlato nel corso delle passate rubriche, ad esempio quest'estate quando avevamo approfondito gli accordi firmati dai paesi dell'Unione Europea per ripartire oltre 40.000 migranti, che sono assolutamente pochi se pensiamo un po' alle cifre di chi arriva, una ripartizione appunto in 2 anni, e avevamo anche approfondito i discutibili criteri di regolarizzazione dello status di richiedente asilo. Tra l'altro avevamo approfondito un po' la gestione fascista dell'immigrazione sia da parte dell'Europa che da parte dell'Australia. Oggi sicuramente, come dire, il fenomeno dell'immigrazione continua ad avere una portata globale e, come abbiamo detto tante volte, ad essere diretta conseguenza della guerra. Tu giustamente prima ricordavi il fatto che rispetto alla manifestazione a cui sei andato in Slovenia si parla appunto di un reticolato assolutamente simile, anzi lo stesso rispetto a quello utilizzato dallo Stato occupante di Israele, e come dire, questo risvolto che abbiamo è un po' lo stesso che come dire, ci torna indietro rispetto anche alle truppe che costantemente vengono inviate dal nostro paese. Io ti chiederei infatti, anche se considerando appunto che trattiamo l'immigrazione e la guerra giustamente come un binomio, se possiamo anche approfondire il recente invio delle truppe italiane in Iraq, nello specifico a Mosul.
Ma vabbè, penso che insomma, come dici tu, le cose sono legate. L'Italia, cioè un'azienda italiana, tentiamo di ricostruire un po' gli eventi. Obama chiede maggiore forza agli alleati nella lotta contro lo Stato Islamico, l'Italia risponde e c'è stata proprio una conseguenzialità immediata, e per cui vi è stato il discorso di Obama in cui lui auspicava un rinnovato slancio in questa aggressione in corso in Siria e in Iraq, e poi il giorno dopo c'è stato l'intervento di Renzi a Porta a Porta, la Vespa, in cui ha detto sì, stanzieremo 150 militari, se non sbaglio, a difesa della diga di Mosul da primavera in poi, e l'appalto per la diga di Mosul è stato preso da una ricostruzione, è stato preso da una ditta italiana, quindi insomma è un classico esempio di imperialismo straccione che risponde alle chiamate dello zio Sam in funzione di capofila, insomma dei padroni, se vogliamo dire così, e stanzia le truppe in Iraq e si becca contemporaneamente la sua, intanto, questa piccola fetta di torta della ricostruzione della diga di Mosul, e quindi in sostanza con una linea perfetta di come funziona l'economia capitalista, sulla distruzione della guerra ricostruisce accumulazione capitalistica, profitto, e ovviamente in quella situazione la deve difendere questo affare con un dispiegamento di militari. Sì, questo vuol dire insomma che l'Italia è sempre più coinvolta nella guerra in Siria e in Iraq, in Iraq in questo caso specifico, che legandoci al discorso di prima, dopo gli attentati di Parigi, questi imperialisti europei, in questo caso l'italiano, continuano a portare avanti le logiche che hanno portato a quei stragi e dunque a mettere a repentaglio la vita di tutti noi, anche qui in Europa, qui in Italia, perché è chiaro ormai a tutti, deve essere è chiaro che la guerra torna indietro, che non si può pensare di andare a bombardare paesi e popoli e poi pensare di ritenersi immuni, di ritenere immune il proprio territorio nazionale, e quindi non solo la guerra che torna indietro con le masse di disperati che arrivano con i barconi o via terra lungo la rotta balcanica, ma anche con gli attentati e le stragi. E dunque sicuramente diciamo il governo Renzi è oggi un governo ancora più di guerra e di guerrista, e ci espone tutti quanti alle ritorsioni che si potranno avere sul nostro territorio. Dunque la responsabilità delle tragedie ricade sul governo Hollande, guerrafondaio, intervenuta in Africa, in Medio Oriente, quello che potrà succedere in Italia è il frutto della barbarie islamica, terrorista, eccetera, eccetera, come ci viene a dire, ma è il frutto fondamentalmente delle politiche di guerra che l'Italia sta facendo in tutto il mondo, e in questo momento ha annunciato nuovamente di voler condurre in Iraq.
Sì, citavo il caso dell'Iraq proprio perché è passato abbastanza in sordina l'invio appunto di questi 450 soldati, e un po' in continuità lo citavo anche rispetto alla scorsa rubrica, dove appunto avevamo detto che oggi gli interventi dei paesi imperialisti in Medio Oriente diventano un po' l'ago della bilancia per contare di più negli equilibri di potere di saccheggio nel Medio Oriente, quindi per spartirsi un po' la propria fetta di torta, e avevamo visto come l'Italia avesse un ruolo un pochino più defilato per quanto riguarda questa presunta lotta all'ISIS, ma in realtà perché la principalità dell'Italia oggi è quella appunto di essere la protagonista nel processo di cosiddetta normalizzazione della Libia. Quindi, come dire, oltre al fronte libico, è bene sottolineare il fatto appunto che per proteggere comunque interessi privati sicuramente il governo italiano non si è fatto i conti in tasca per inviare 450 soldati in Iraq, quando invece, come ben sappiamo, sul fronte interno aumentano le misure appunto di precarizzazione e di taglio su ogni genere di diritti.
Ma sicuramente, cioè, il discorso è questo, che è suonato come quando si suona il campanello a scuola, gli scolari devono accorrere, e Obama ha fatto suonare il campanello e ha chiamato Obama, ma anche Hollande, eccetera, hanno fatto raccolta i loro alleati europei, la Germania ha risposto in una certa maniera, anch'essa impegnandosi a livello di aviazione, ad esempio per quanto riguarda la Siria e i bombardamenti in Siria. L'Italia ha risposto in questa maniera, diciamo conquistandosi un piccolo bottino di guerra, che è dimostra anche il ruolo predatorio infimo, ecco, nel senso basso dal punto di vista morale, non si nasconde neanche troppo, così in un certo senso svergognato nel condurre nello stesso momento politiche di guerra e avere subito la sua tolta capitalistica di profitto, insomma. Quindi l'Italia ha risposto in questa maniera. È chiaro che in questa fase di fine anno le cose stanno per certi versi evolvendo in una maniera così rapida, per cui è difficile anche per noi starci dietro. È uscito un accordo sul governo libico di unità nazionale, che poi vedremo se diventerà realtà, e questo è presentato come una grande vittoria per la diplomazia italiana. In questo momento, nonostante si sia tanto parlato, non si sta ragionando su un intervento imperialista in Libia, perché si lascia che la guerra venga condotta dalle forze locali. Invece il fatto che sia entrata in campo la Russia nel conflitto siriano ha cambiato, ha scompaginato le acque degli imperialisti della NATO, e adesso Obama sta, diciamo, entrando per l'intervento dei suoi alleati per far sì che l'America possa e la NATO possano mettere il cappello sull'eventuale sconfitta dello Stato Islamico e non possa metterlo Putin. Pensare di stanziare già delle truppe occidentali, in questo caso italiane, in territorio iracheno, vuol dire già accaparrarsi, mettere le mani avanti su quello che saranno gli equilibri regionali dopo questa eventuale sconfitta dello Stato Islamico e l'eventuale presa di Mosul e di Raqqa, che insomma adesso sono le due piazzaforti più forti dello Stato Islamico, su cui puntano sia il blocco guidato dalla Russia sia il blocco guidato dagli Stati Uniti, insomma.
Sì, tra l'altro, come dire, necessariamente nel corso delle nostre rubriche appunto trattiamo di guerra, ma trattiamo di guerra non come una novità, perché magari anche andando in conclusione della rubrica ricordiamo il fatto che il 16 gennaio prossimo saranno esattamente 25 anni dai primi bombardamenti statunitensi nella prima guerra d'Iraq, con i quali sicuramente si è dato il là a un po' quella forma di terza guerra mondiale strisciante che di fatto ha poi colpito tutta una serie di paesi, dall'Iraq che citavamo fino all'Afghanistan, alla Libia, poi alla Siria, passando anche per l'Ucraina. Quindi, come dire, sono 25 anni di guerra che sul fronte interno qui in Italia viviamo solo, come dire, a livello di tagli sullo Stato sociale, ma che parecchi paesi dall'Africa al Medio Oriente vivono invece, insomma, sulla loro pelle abbondantemente da parecchi anni. Sicuramente possiamo auspicarci magari che, visto che ci sono, insomma, segnali positivi anche di un po' una ripresa del movimento antiimperialista in Italia, possiamo auspicare che si moltiplichino le mobilitazioni contro la guerra imperialista, a partire proprio anche un po' da questa scadenza del gennaio prossimo, quando, come dicevo, saranno proprio esattamente 25 anni dai primi bombardamenti americani.
Sì, anche perché insomma sono 25 anni anche di piccola criminalità imperialista italiana, perché insomma piccola, per modo di dire, rispetto alla grande barbarie seminata direttamente dagli americani, ma insomma gli italiani, gli imperialisti italiani sono sempre stati dei fiancheggiatori fin dal 91, in cui hanno appoggiato attivamente l'intervento statunitense, e poi nel 2003 con lo schieramento di truppe alla Siria, con l'occupazione americana prolungata per anni, e poi oggi con l'annuncio del dispiegamento di forze nei pressi di Mosul, e quindi sono 25 anni non solo di guerra americana ma anche di guerra italiana, e dobbiamo rendersene conto, e quindi dobbiamo anche portare avanti un movimento che qui rompa il fronte della borghesia imperialista italiana. Oggi questo fronte vuole essere compattato in nome dell'emergenza terrorismo. Dobbiamo rifiutare assolutamente questa logica, dobbiamo indicare chi sono i principali terroristi oggi nel mondo: gli Stati Uniti, la NATO, tutti i governi della NATO, Italia compresa, e dobbiamo rilanciare assolutamente, come dicevi tu, momenti di mobilitazione e un vero movimento contro la guerra imperialista nel nostro paese.
Va bene, io ti ringrazio molto per il collegamento. Se non ci sono altre cose da aggiungere, noi ci possiamo risentire tra 2 settimane.
Sì, sì, va bene.
Ti ringrazio, ciao.
Allora, un saluto a tutti, buone feste, diciamo così, buon lavoro.
Sono feste all'insegna del lavoro.
Vabbè, per chi non lavora... auguro insomma di passar bene. Ciao ciao.
Ciao, grazie.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E insomma, si diceva un po' buone feste anche per chi non lavora, sicuramente insomma feste piuttosto amare, ma insomma ci si può anche, per così dire, consolare pensando al fatto che c'è chi lavora ma viene pagato con mesi e mesi di ritardo.
Ma un cucciolo di radio! Radiazione!
Noi non siamo figli delle stelle, siamo figli delle tenebre, corpi ben curati che diventeranno cenere. Siamo quelli che occhio per occhio, dente per dente, stupide galline che si azzuffano per niente. Noi siamo i figli di una madre opportunista che ci ha partorito con il prezzo dietro al collo. Siamo uno sbaglio, cani al guinzaglio, un chiodo messo storto. Lasciarsi naufragare in questi giorni, neri che sembrano cimiteri di troie calciatori, e merde sotto il sole che mai diventeranno fiori. Produci, consuma, crepa, torna a casa, fatti una sega, guarda la tele, dormi, prega, di tutto il resto chi se ne frega, non ci pensare, spera, tifa, oggi è domenica, c'è la partita della tua squadra preferita.
Speranza è un inganno, un miraggio, l'illusione, il pensiero.
Neri, eccoci, sono le 10:34 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di oggi lunedì 21 dicembre e per l'appunto avendo l'internazionale sotto mano noto l'inserto fotografico dedicato questa settimana alle cosiddette luci di Calais, tra l'altro foto sicuramente molto particolari che testimoniano come le persone che di fatto sopravvivono in questa sorta di limbo a Calais in Francia, quindi prossimi al tunnel, diciamo, della Manica, di fatto si siano organizzate anche con delle baracche che fungono anche da piccoli bar o piuttosto che da barbiere, piuttosto che insomma dedicati a momenti di, per così dire, socialità. Quindi si legge qui a pagina 84 sull'Internazionale che nel 1994, con l'inaugurazione del tunnel sotto la Manica, la città francese di Calais è diventata il punto d'accesso principale al Regno Unito e anno dopo anno all'imbocco del tunnel si è sviluppato un accampamento di migranti tra i più grandi d'Europa, noto come la giungla. Oggi ci vivono circa 4.500 persone che aspettano l'occasione giusta per raggiungere l'Inghilterra, magari salendo di nascosto sui camion e sui treni. Le condizioni di vita nel campo, privo appunto di servizi igienici essenziali, sono molto difficili. I migranti appunto dormono in tende e di recente sono stati segnalati casi di malnutrizione e di scabbia e il 26 ottobre scorso alcune associazioni umanitarie hanno presentato un ricorso urgente per costringere lo Stato francese a fare qualcosa denunciando le condizioni inumane e degradanti del campo. Infine il 23 novembre il Consiglio di Stato ha dato alla Francia 8 giorni di tempo per realizzare dei punti di distribuzione d'acqua e delle latrine, creare un sistema di raccolta dei rifiuti e aprire una via d'accesso per i servizi di emergenza e pochi giorni prima i migranti si erano scontrati, lo ricorderete, con la polizia per 3 notti consecutive. Abbiamo qui appunto le foto, dicevo, di questo fotografo Giulio Piscitelli, che ha raggiunto Calais per documentare proprio la vita quotidiana nel campo e negli ultimi anni, appunto, come dicevo un po' vedendo queste foto, la vita nel campo è un pochettino, diciamo, migliorata, se si può usare questo termine, grazie appunto alla nascita di una rete informale di negozi, bar, moschee e persino discoteche, che insomma ovviamente la cosa non è proprio così, perché qui appunto ho la foto sotto mano a pagina 85 dove si vede sì un negozietto, diciamo, di alimentari piuttosto che un piccolo ristorante afghano o ancora una discoteca di eritrei e etiopi, ma si tratta per l'appunto di baracche di lamiera o di cartoni ammassati con dei teli di plastica che un po' ricoprono il tutto, quindi insomma sicuramente di dignità non si può parlare, ma come dire, si può cercare di notare come queste persone abbiano tentato di avere un minimo di dignità, di organizzazione, insomma, per la propria sopravvivenza, anche se, come dicevo, le condizioni appunto del campo definito la giungla, alla periferia di Calais, di questa città francese, sono assolutamente allucinanti.
Ma un cucciolo di radio!
Radiazione. Fatti e pedine
sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci, sono le 10.40 e continuando con la rassegna con le notizie internazionali ci spostiamo su Nena News, dove apprendiamo, anche se si era già letto sul sito dell'ANSA ma con ben altri toni, che Israele ha ucciso Samir Kuntar. Il libanese druso, autore di un attacco armato nel 1979, era rimasto in carcere nello Stato ebraico fino allo scambio di prigionieri con Hezbollah avvenuto nel 2008. Un raid aereo a Damasco ha distrutto l'edificio dove si trovava. Israele non rivendica ufficialmente, ma celebra la sua morte. Al Manar, la TV del movimento Hezbollah, ha confermato questa mattina che Samir Kuntar, quindi ieri, il prigioniero libanese detenuto più a lungo, ovvero 29 anni in Israele, è stato ucciso sabato sera in un attacco aereo israeliano avvenuto la scorsa notte a Jaraman, un sobborgo della capitale siriana Damasco. Kuntar è stato colpito in un palazzo residenziale dove sono rimaste uccise almeno altre 8 persone civili, secondo fonti ufficiali siriane. Per i media israeliani invece sarebbero miliziani. Israele non ha rivendicato l'uccisione, ma ha confermato indirettamente l'attacco aereo, esprimendo attraverso i suoi rappresentanti governativi, deputati e mezzi di informazione aperta soddisfazione per la sua morte. E il ministro Gallant ha affermato, infatti, è positivo che Kuntar non faccia più parte del nostro mondo. Appartenente alla comunità drusa libanese e membro del Fronte di Liberazione Palestinese, Kuntar era stato arrestato nel 1979 all'età di 16 anni ed era stato condannato per l'uccisione in un attacco armato nel nord di Israele di un poliziotto, un uomo e i suoi figli. Considerato un feroce terrorista nello Stato ebraico, il guerrigliero libanese, al contrario, godeva della fama di eroe della resistenza in tutto il mondo arabo. Anche dopo la sua liberazione, avvenuta nel 2008, assieme ad altri 4 prigionieri in cambio dei corpi di 2 soldati israeliani catturati e uccisi nel 2006 nel Libano del Sud, Kuntar non aveva mai rinunciato alle sue posizioni. Da alcuni anni viveva a Damasco, dove ha continuato a esprimere sostegno al presidente siriano Bashar al-Assad ed è stato anche uno stretto alleato di Hezbollah.
Sono già uomo, nel mio cuore c'è rancore, non perdono. Nel mio cuore non dimentico chi sono. Chi è il buono, chi è il cattivo. Io resisto e sopravvivo. La pace in questa terra è solo un sogno che hanno ucciso. Lo porto inciso come il segno della logica del piombo. Il rombo dei bulldozer nel mio campo. La ferocia del più forte non dà scampo. Ho visto coi miei occhi cosa fa una guerra lampo. Al banco da imputato, il mio popolo è sbagliato. Un muro di cemento impone un vivere forzato. Blindato in questo niente, ghettizzato da occidente. La Palestina è lacera ma è salda al continente. Io arabo ribelle, tu odi la mia pelle. È una storia millenaria come il cielo e le sue stelle. Nelle celle prigionieri di Israele, nelle strade con le pietre e le bandiere. Contro l'arroganza del potere. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Viva padre, pagine leggiadre. La storia
del deserto e il libro aperto a tinte scabre. Non si apre questo libro trascurando gli antefatti, ai misfatti del capitolo orientale, sin dai tempi dell'impero coloniale. Il vecchio continente è il mappamondo in mano, se l'America è il gendarme, noi banditi del suo piano. Il greggio è come il grano, cristiano musulmano, la legge del denaro è il solo codice sovrano. Arriva del Giordano, terra intrisa del mio sangue, a far la mia coscienza l'innocenza che si infrange. Non piange la mia infanzia, la mia ansia non ti tange. Dall'angolo del mondo venerato come il Gange, che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, venduta per due soldi dai signori d'Inghilterra. Che ne sai tu dell'eccidio di Israele, di un'infanzia consumata come cera di candele. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella, con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella, con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada.
Ed eccoci, sono le 10:47, quindi andiamo un po' verso la chiusura della rassegna stampa di oggi, lunedì 21 dicembre. E per l'appunto dall'Internazionale a pagina 29 troviamo una notizia su quella che è la democrazia, insomma, migliore del mondo, ovvero gli Stati Uniti d'America, dove il Texas Observer ci informa di una corruzione incontrollata. Quindi il 5 dicembre del 2011 l'agente speciale Gus Gonzales si è appostato con la sua macchina fotografica nel parcheggio di un supermercato a Brownsville, in Texas. A quanto leggiamo, doveva raccogliere le prove di una compravendita di armi legata al narcotraffico messicano, ma è rimasto sconvolto quando ha visto che il compratore era Manny Peña, un ispettore degli USA Customs and Border Protection, ovvero l'agenzia governativa che si occupa di vigilare sulle frontiere. Peña è stato condannato a 5 anni e licenziato, scrive il Texas Observer, ma la sua storia è solo uno dei casi di corruzione che hanno colpito l'agenzia negli ultimi anni. A partire dall'11 settembre 2001, man mano che il governo federale dava più potere all'agenzia per controllare le frontiere con il Messico e che la sua burocrazia, la sua struttura burocratica cresceva, l'agenzia diventava ingestibile e decine di agenti hanno approfittato della confusione per darsi al traffico di droga, di armi e di migranti. E grazie all'inefficienza delle autorità di controllo, il più delle volte sono riusciti a farla franca. E poi, sempre dagli Stati Uniti, un'altra notizia veloce veloce che ci arriva, direi abbastanza simpatica, sempre a pagina 29 dell'Internazionale, è dedicata agli autisti che si organizzano. Quindi il Consiglio Comunale di Seattle ha approvato una legge che permette agli autisti di servizi di trasporto privato come Uber di formare dei sindacati. È la prima città statunitense ad approvare un provvedimento simile, è quanto scrive il New York Times. La legge prevede anche che nelle compagnie di taxi e di auto a noleggio ci sia una rappresentanza sindacale. È l'ennesimo grattacapo per Uber, che in California sta affrontando una class action di cui alcuni autisti che chiedono di essere considerati impiegati a tempo pieno. E adesso poi, visto che stiamo appunto andando in chiusura, ci spostiamo sul faccia libro, detto anche feccia libro, dove però fortunatamente, al di là insomma dei vari commenti allucinanti piuttosto che razzisti che ognuno di noi insomma visualizza quando apre la propria home, e sono sempre insomma momenti in cui riuscire a fare pulizia dei propri contatti Facebook di ex compagni di classe, ex colleghi e quant'altro, altro. Un appello invece interessante lo leggiamo dalla pagina Facebook della Marzolo Occupata, un appello appunto a tutti i nostri amici, compagni, conoscenti e a chi legge, relativo al fatto che dentro alla mensa Marzolo Occupata qui a Padova si stanno riorganizzando gli spazi che siano appunto riscaldati e accoglienti per poter svolgere a una temperatura accettabile le diverse attività settimanali che ci sono. Quindi parliamo della mensa popolare, dell'aula studio, del teatro e delle varie iniziative che vengono proposte e ospitate, e quindi a tal proposito i compagni stanno cercando di recuperare delle stufe a legna e o delle cucine economiche, e se qualcuno ne ha la disponibilità oppure ha qualche conoscente che non le usa più e che se ne vuole sbarazzare per liberare casa oppure venderla a prezzi modici, è invitato insomma a scrivere alla pagina della Marzolo Occupata. Ovviamente, come molti sanno, qui a Padova i locali della mensa sono parecchio grandi e quindi difficili da scaldare, ma ovviamente gli ostacoli che si sono incontrati in questi 2 anni di occupazione sono stati superati con uno spirito collettivo, come si legge in questo post, coscienti che ognuno può essere utile anche con una piccola azione che supporti questa esperienza di lotta a Padova. Quindi insomma sapete che se avete una stufa o qualche vostro parente o conoscente ha una stufa di cui può fare a meno, insomma per una buona causa può donarla o venderla appunto a prezzo modico alla mensa Marzolo Occupata, che ricordo è in via Marzolo al civico 4 qui in quartiere Portello a Padova.
Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Approfittando invece degli ultimissimi minuti che mi rimangono a disposizione, ancora una volta magari per gli ascoltatori, ricordo appunto che Radiazione, come quasi tutti ormai sanno, è una radio indipendente che vive solamente grazie all'impegno dei conduttori, dei sostenitori e alle iniziative benefit, quindi ogni giorno insomma cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo all'informazione di classe, sostenendo e rilanciando le lotte degli studenti, dei lavoratori o contro la guerra e in difesa del territorio, quindi continuiamo insomma con le rassegne stampa, con i vari programmi e le dirette sia dall'Italia che dall'estero, e ovviamente abbiamo tutta una serie di spese tra le telefonate in diretta piuttosto che il miglioramento della strumentazione, e come dire ognuno di voi può sostenerci anche contribuendo con una donazione che ovviamente seppur piccola ci dà modo insomma di continuare il nostro lavoro appunto relativo all'informazione di classe. Quindi se volete sostenere Radiazione, come vedete appunto sulla parte destra del sito, esattamente sotto l'ascolta alla diretta, avete modo appunto di fare una donazione. Questo insomma lo dico anche a ridosso diciamo delle feste, anche se la stragrande maggioranza di noi ha decisamente pochi soldi da spendere, ma sono diciamo per una buona causa. Io con questo vi saluto, dato che sono le 10:54, ovviamente vi auguro buona giornata, vi invito a rimanere in ascolto di Radiazione, ricordando anche che ci sarà la trasmissione appunto di Tecnologia e Controllo in diretta da Venezia Maestre questa sera, e che domani durante la rassegna stampa ci sarà, come dicevo nel corso di questa trasmissione, un collegamento anche da Firenze con un compagno appunto del CPA, con il quale commenteremo un po' l'udienza che è in corso sul processone e le ultime vicende repressive nella città di Firenze. Con questo vi saluto, ovviamente di nuovo buona giornata e ascoltate Radiazione. Ciao a tutti!
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione! We'll be right back.
Yo, tu la P, ya tu sale de su. Yo, se risposto bene.
Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκατιλάκτα υδραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκατιλάκτα υδραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Άσε για λίγο μισή κόντρες της ηλίκια. Σε για λίγο τη μούρη στην άκρη και τα σταριλίκια. Πίστεψε με, δεν σου πάει το ταμπατζιλίκι. Πουτάνα είδες μόνο στο πρώτο σου χαρτζιλίκι. Να σου πω, ευκαιρία τώρα που σε βρήκα. Πως έχω αλλεργία σε κάθε είδους γλυκά. Το μόνο που τους μοιάζει κομμάτι απ' τη φύτα. Με όλα αυτά ξενέρωσα κι απ' τη δικιά μου βγήκα. Δεν με ενοχλεί που ο καθένας παίζει από ένα ρόλο. Δεν με ενοχλεί, δεν σε ενοχλώ κι αυτό είναι όλο. Άσε με μένα, εγώ τα βάζω με την πένα. Και μόνο σε αυτή θέλω να βγάζω αποθυμένα. Γράφω για εκείνους που δεν ζουν στην ησυχία. Και την πόλη μας γεμίζουν με χρώμα και με υγεία. Για εκείνους που κινούνται σαν σκιές μέσα στο βράδυ. Για τον καθένα που με νιώθει μάγκα είναι λάδι. Άκου, οι αλήτες μου βρίσκονται ναι παντού. Από το κάνε του μέχρι και στα live των κου. Θα τους βρεις με τους οπαδούς των πιταπή. Και στον βορρά στα live να τα σπάνε με του πίντα σκυλ. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο που κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο που κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Κι αν δεν ήταν οι δύο μας παράλληλοι. Έχω και αλήτες φίλους που είναι μες στο family. Οπα. Να τα πω στα βγούνε ένα-ένα. Τα σχόλια τα μικρόχωρα του skater για μένα. Πριν βιαστείς θέλω να σου πω ρε μαγκαφός. Αλήτες θα βρεις και μες στην κλίκα των λαμπρούς. Αλήτες θα βρεις και στη γενιά